La prima cosa che il nostro ascoltatore si chiede, cara prof, Maria Rosa Salmazzo, è: ma perché la prof ce l'hai via WhatsApp e non faccia a faccia? Cosa rispondo al mio amico ascoltatore e ascoltatrice?
Beh, gli rispondi che non sempre si sta bene, che qualche volta anche quelli che di solito stanno sempre bene hanno qualche caduta. Beh, caduta metaforica, caduta di salute, e quindi che tosse, raffreddore, febbre, eccetera. Rispondi così.
Non so se si può fare, ma noi lo facciamo. Auguri di pronta guarigione. Lo diciamo adesso invece che aspettare la fine del programma, no?
Va bene, grazie. Grazie.
Cara prof, oggi, ritornando al nostro programma, alla data, il momento in cui registriamo, 9 di ottobre, ci viene in mente una sola parola, che è Vaillant.
Eh sì, io stavo cercando di andare con la memoria, io dovevo essere in seconda superiore allora, e mi ricordo che la cosa, anche in pianura, era stata veramente sconvolgente. E adesso, a distanza, possiamo pensare a quei ragazzini, tanti, più di 100 mi pare, che hanno fermato lì la loro vita. E mi sono venuti in mente anche quelli di cui non si parla mai, che sono i morti del 66 a Falcade Alto.
Somor.
Esatto, Somor, sì. Dove c'erano anche 3 bambini, 3 ragazzini che andavano alle scuole medie. E quando fu il trentennale, li ricordammo a scuola. Li ricordammo perché in maniera da bambini costruimmo 3 sagome grandi come i bambini, che usarono il loro corpo per farle sul pavimento, e poi li mettemmo ai lati dell'aula magna in maniera che fossero presenti anche loro con noi a ripensare, perché anche lì è stato, credo, una cosa di disastro.
Mi è piaciuto molto il passaggio: ero una studente del secondo anno della secondaria. Come uno studente del secondo anno della secondaria ha vissuto questi giorni? Come si è mossa la classe? Che cosa è successo nelle varie lezioni? Che ricordi ha, prof, di questo?
Purtroppo non si parlava allora a quei tempi di disastri ambientali. Tra l'altro, sì, anche i mezzi erano limitati, quelli di televisione, eccetera. Solo che, niente, quelle fotografie di un posto conosciuto dove poi non c'era più niente, quelle ti restano negli occhi. Sì, invece sarebbe bene che adesso non ci si limitasse al ricordo, magari anche un po' retorico, ma si facesse un'analisi con i ragazzi, gli si dicesse cosa è successo. Perché loro da grandi facciano in maniera che non succedano queste cose. E tra l'altro è da ricordare anche che mi pare l'anno dopo la diga dell'Alto Cordevole, com'è che si chiama? Di Conera. Sì, che fu fermata dalla gente che è scesa in piazza, è scesa in montagna a manifestare con i bambini sulle spalle, perché sì, quelli furono salvati dal disastro del Vaillant, perché altrimenti lì ne succedeva un'altra.
Erano già stati creati gli spalloni, ci sono ancora le opere in cemento armato.
Ci sono ancora, no? Sì. Ma se si ha un minimo di competenza, si guardano gli strati come sono messi e vengono veramente i capelli dritti in testa.
Sembra però incredibile, perché in questi giorni si parla dell'altro impianto, quello del Vanoi, esatto, dove si schierano tutti contro, ma c'è chi imperterrito va avanti. Ci si chiede davvero se si possa parlare di valorizzazione ambientale tra tutti a questo punto.
Sì, è per quello che bisogna partire dai ragazzi e parlare con loro a scuola di queste cose, perché venerdì scorso i Fridays for Future, i ragazzini di Greta, sono scesi in piazza, ma hanno fatto una cosa diversa dal solito: hanno chiesto ai loro insegnanti di scendere in piazza anche loro, cosa che ovviamente gli insegnanti non potevano fare perché interruzione di pubblico servizio è sanzionata, ma gli hanno chiesto: parliamo per cortesia a scuola di queste cose, che poi è fare scienze. È che l'avevano messa l'educazione ambientale nei programmi, ma poi si sono dimenticati di regolamentarla come al solito, e quindi nessuno la fa, anche perché la gente non è preparata.
Sarebbe interessante calare tutto questo anche su quello che è il tessuto scolastico bellunese con riferimento al Vaillant.
Esatto, proprio potrebbe essere l'occasione questa di darsi una svegliata e di parlare qui nelle scuole dei fatti di Somor, della diga dell'Alto Cordevole, E di questa qua del Vanoi, che è veramente una cosa incredibile, perché se ho capito giusto, resta in testa ai progetti regionali per lo sfruttamento, non so di che. Quando il Trentino continua a dire di no, addirittura loro, quando la gente non la vuole, i sindaci non la vogliono, la provincia anche, beh, insomma, diamoci una svegliata, cari berlunesi, prima che succeda qualcosa altro.
Detto questo, allora so che lei è sempre molto attenta ai fatti della settimana, dal PNRR ai manganelli di Torino. Da dove iniziamo?
Beh, PNRR, non so se è una cosa buona o negativa che il Segato abbia rinunciato al terzo stralcio, se non sbaglio, sì, 7 milioni circa, perché evidentemente non ci avevano pensato quelli che hanno proposto di buttare giù l'ala, quella che dà in via Caffi, dove hanno tutte le officine e le macchine. Intanto le macchine, hanno detto gli insegnanti, dove le mettiamo? Che sono il fiore all'occhiello della nostra scuola, perché lì si fa veramente pratica. E qui, e quindi hanno, per fortuna, la provincia ha rinunciato, però passano a Renier, che ha un progetto di antisismica che andrà avanti, quindi può essere una cosa positiva, meglio l'antisismica.
Quindi brindisi al Renier, ci siamo noi, sì, dietro di voi, fatta. Insomma, sono 7 milioni però,
Sono 7 milioni, sono mica pochi, E sì, ci sono diverse di queste situazioni in provincia che stanno venendo su. Il Negrelli, che dovrebbe essere rifatto a Feltre, quel povero istituto comprensivo di Limana, che invece, siccome non era catastato giusto, ha perso i fondi. Insomma, ci sono un po' di cose che dipendono da, non tanto dalla scuola quanto dagli uffici tecnici, io credo. Quello delle manganellate, l'abbiamo visto in televisione anche i servizi, no? Dove si vedevano questi ragazzini, e si vedeva che erano ragazzini, che non erano né centri sociali, perché li vedi da come sono conciati, abbigliati e pettinati, e dalle facce vedi quanti anni hanno, che in pochi, tra l'altro un 200-250, portavano avanti uno striscione di contestazione alla Meloni. E la cosa più violenta che abbiamo fatto è stato fare il gesto dell'ombrello o agitare sto striscione, e invece la polizia è partita e li ha presi manganellate, e ci sono le foto di chi si è beccato anche diciamo dei graffi in faccia, ecco. È così che si deve accogliere la contestazione, la manganellate, con degli agenti belli, grandi, grossi e ben forniti di tutti i vari cuscinetti per non prendere botte contro dei ragazzini di 16-17 anni? Ma pensiamoci, io spero che ci pensino e non succeda più.
Sì, credo che la riflessione sia sicuramente importante. Senta, la diamo una bella notizia, tipo l'inaugurazione del Parco della Fisica a Ginevra?
Sì, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, e mi è piaciuta ancora di più perché è un parco dove i bambini e anche i grandi possono fare esperimenti, imparare le leggi della fisica, capire le meraviglie del mondo. Ma mi è piaciuta ancora di più quando ho visto chi è che l'ha progettato, Enzo Piano, e chi l'ha fortemente voluto, la dottoressa Giannotti, due italiani. E ricordiamoci che la Giannotti è stata rinominata di nuovo direttrice del CERN di Ginevra, il Centro per l'Energia e Ricerche per l'Energia Nucleare Europeo, no? Quindi abbiamo due grandi persone che hanno fatto una grande cosa che servirà, si spera, non soltanto quelli di Ginevra, ma una gita si può fare andare in questo parco.
Senta, posso rompere il protocollo? Sì, posso.
Rompa pure.
Allora, nel corso della trasmissione precedente alla radio dell'altra settimana riceviamo questo importante messaggio. Allora, glielo leggo, poi improvvisiamo.
Sì,
allora,
okay.
Dice, personalmente, quindi parla di un suo parere, chiedo se vorrete sentire il parere sulle scuole parentali o genitoriali. Io penso così, sono per il no, ma mi sono trovata in questa estate senza saperlo. Mio marito ha fatto una lezione molto facile di astronomia a un gruppo di bimbi di varie età. Ho capito che specialmente i più grandi avevano proprietà di linguaggio, sicuramente le domande non erano banali. La nostra prof ha avuto esperienze in merito? Punto di domanda.
Allora, esperienze dirette no. Esperienze indirette, cioè ho conosciuto gente che sta facendo o ha fatto la scuola parentale. E diciamo che una volta arrivati alle medie, le persone che conoscevo hanno smesso e li hanno mandati alle medie. nelle classi normali, diciamo, mentre quelli delle elementari riescono a continuare. Però sono in una situazione in genere molto, molto agevole, molto, molto bella, perché è una fattoria in campagna dove hanno gli animali, vivono con i nonni, eccetera. Per cui sì, è l'imparare stando nelle cose vere. Io non sono tanto favorevole, come mia opinione personale, alle scuole parentali, perché manca una parte importantissima della scuola, che è la socializzazione, che è il confronto con gli altri, che è imparare ad alzare la mano ed aspettare il proprio turno. Perché è vero che con un rapporto basso alunni-docente gli alunni parlano di più, acquisiscono una maggiore proprietà di linguaggio, sono più stimolati. Però è anche vero che gli manca tutta quell'altra parte, quella di stare con i compagni. Ma noi li facciamo trovare lo stesso. Tra l'altro, in genere queste scuole parentali non si rivolgono a un bambino, ma sono un gruppo di genitori che li mette assieme e poi sfrutta le proprie risorse di competenza, oppure anche chiama qualcun altro e lo paga per fare queste scuole. Sono regolamentate, perché non è che si possono fare così. Uno deve chiedere il permesso ad inizio d'anno, se no è evasione dell'obbligo. Certo. E poi alla fine di ogni anno devono fare un esame di idoneità alla classe successiva, fatto da quelli della scuola del territorio. E inoltre la famiglia, quando inizia la scuola parentale, deve dimostrare di essere in grado economicamente e culturalmente di poterla sostenere. Quindi non è neanche una cosa per tutti, insomma.
E credo gravata da una bella botta di burocrazia, da quello che stai dicendo.
Ma no, non è tanto la cosa di burocrazia, è che giustamente ci vuole un controllo, perché se noi diciamo che c'è l'evasione dell'obbligo e poi lasciamo che questi, magari non sia per comodità, che non vanno a scuola, che vengano su come animaletti, ci deve essere un controllo su questo, perché i bambini sono bambini dell'Italia, non sono bambini di una famiglia.
Allora, un po' di dati, ritornati a prima del Covid, sono i dati sui NEET, dico bene?
Sì, sui NEET, cioè quelli che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Siamo ritornati al 19% di NEET nella fascia d'età 15-24. Sì, bene, siamo ritornati, è calato dal 22-23 che era, solo che, puntini, peggio di noi c'è solo la Romania in Europa, e la media europea è l'11%, non il 19%. Tra l'altro al nord c'è il 13%, al sud il 20% e passa. Quindi non sono dati poi così buoni, bisogna che ci si lavori ancora sopra su questo, sulla dispersione scolastica.
E l'Istat che dice?
L'Istat fa sempre statistiche, no? E sarebbe bello che i ragazzini a scuola studiassero queste statistiche, anche perché così prenderebbero, a parte il contenuto, anche una maggior confidenza con i numeri, che spesso vengono snocciolati anche negli articoli di giornale non bene, diciamo. Allora, l'Istat dice che, a sorpresa, le donne in Italia sono più istruite dei maschi. Nella fascia 25-34 anni ci sono rimasta anch'io. Il 35% delle donne laureata contro il 23% dei maschi, cioè quasi 10 punti di differenza, anzi di più, 12. Però a livello di occupazione l'88% dei laureati maschi è occupato contro l'80% delle donne, e c'è da rifletterci un momento su sta roba qua.
Di Val di Dana non diciamo niente questa settimana qui?
Oh sì, che diciamo? Diciamo che si è messo, vuol fare i regali agli insegnanti Val di Dana, bravissimo. Allora, vuol fare i regali agli insegnanti, ha ritirato fuori i bonus, anche lui non poteva fare a meno. Si è messo d'accordo con quelli della Coldiretti, perché gli insegnanti che vanno negli agriturismi oppure comprano nella rete di Campagna Amica abbiano degli sconti. Si è messo d'accordo con i vari mezzi di trasporto, quindi ITER, le Frecce Rosse, eccetera, per fargli avere un 10-15% di sconto a loro e alla loro famiglia. Che siano mancette invece di stipendi.
Che abbia contattato anche la Dolomiti Bus.
Bella battuta, ma non so se gli convenga contattare la Dolomiti Bus in questo periodo, forse è meglio di no, che si tenga lontano.
Mancette in cambio di cosa?
e mancette in cambio di così, contentezza degli insegnanti. Una volta c'era la tessera ferroviaria, non mi ricordo se era completamente gratuita o se era uno sconto pazzesco. Poi le hanno abolite, cioè gli insegnanti potevano viaggiare su tutto il territorio nazionale pagando molto poco i treni. E è una maniera per aumentare il salario, solo che in questo caso è aumentare il salario non a spese dello Stato, ma a spese di quelle varie ditte che si sono rese disponibili. È una furbata.
A proposito di furbate, il ministero ci prova, no? Perché dice: vi pago in anticipo, vi pago subito, vi pago subito.
Oh sì, ha fatto un decreto ministeriale per cui i supplenti che hanno lavorato in settembre saranno pagati in ottobre. Caspita, non succedeva da anni. Il problema però non è quelli di settembre pagati ad ottobre, sarà quelli di gennaio, perché i bilanci dello Stato e anche scolastici vanno ad anno solare. Quindi se non finiscono il bilancio di dicembre e non attivano quello di gennaio, come succede sempre, a gennaio non avranno i soldi per pagare i supplenti. Voglio proprio vedere se riescono a risolverla sta roba, perché è indecente che già li pagano poco, già sono fuori casa con costi molto più alti di quelli che avrebbero stando in casa e per giunta non vengono pagati. Quindi o hai una famiglia che ti sostiene o non puoi andare a fare l'insegnante.
Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è il periodo unico, visto che una scuola di Milano l'ha sperimentata?
La sta sperimentando, è tutto un progetto che sperimenta un po' tutta la valutazione, che dura 3 anni ed è fatto assieme con l'Università delle Scienze della Formazione di Milano. Allora, periodo unico vuol dire niente pagella a metà anno, pagella soltanto alla fine. Ne hanno dibattuto molto, non erano tutti d'accordo, poi alla fine passava comunque questa proposta. Perché? Perché genera meno ansia, non costringe i docenti a fare le corse del primo quadrimestre per avere tutte le valutazioni, soprattutto quelli che hanno materie con poche ore, si parla soprattutto di superiori che di medie, e poi sperano che distolga i ragazzi da quella cattiva abitudine che è quella di continuare a controllare la media.
E io finalmente ho capito perché andavo male a scuola, la colpa era dei professori, e questo me lo conferma lo psicologo Casini, questo è il suo cognome, sì. è il suo cognome. Non fraintendiamo. Allora lo psicologo Casini mi dice che la valutazione ha un effetto negativo sugli apprendimenti, per questo non apprendevo.
È la scoperta dell'acqua calda, Perché se io ti do una botta sulle mani tutte le volte che tu cerchi di avvitare una vite, non credo che tu avviti quella vite molto bene o ci riprovi. È la stessa cosa se io ti do un 4 o un 3 tutta la volta che tu tenti di fare un'interrogazione preparandoti. La valutazione è una cosa molto molto delicata, che deve essere uno strumento e non un fine. Perché se è un fine, cioè studio per avere il 7, il 6, l'8, e allora non sto studiando per imparare quelle cose, i contenuti, e quindi ne va della mia preparazione finale. Tra l'altro adesso ci sono sti registri elettronici famosi dove la media viene calcolata automaticamente e quindi i ragazzi possono costantemente guardare che media hanno e si angosciano ancora di più. Ma il buffo è che la media non è fatta solo quella delle materie, è fatta anche la media complessiva, che non ha nessun senso. Perché che senso ha fare la media di tutti i voti di tutte le materie? Tu devi vedere, non ha proprio senso. Si inventano anche questo. È stato chiesto ai sviluppatori di questi programmi di cavare sta roba, ma hanno detto no, per il momento non si può. Boh, chi gli avrà detto di farlo poi?
Senta, chiudiamo con uno splendido esempio, quello del Pertini di Palermo, quartiere Sperone, 1% di dispersione.
Esatto, ma 1%, ed erano partiti 3 anni fa dal 27% di dispersione scolastica, e non hanno messo i bastoni alle carote, non hanno fatto la disciplina ferrea, non hanno fatto le valutazioni drastiche, hanno usato 3 parole, intanto il collegamento col territorio, in maniera tale che io ho visto un servizio per televisione dove c'era questa dirigente scolastica che andava a riprendersi i ragazzini a casa suonandogli i campanelli per riportarli a scuola. Poi inclusione, visto che ci sono, ma non solo inclusione degli extracomunitari, inclusione anche di quelli che non hanno tanti mezzi, che rischiano di rimanere fuori, e poi tempo scuola. Queste sono le tre parole che hanno portato in 3 anni al quartiere che è uno dei peggiori di Palermo, la dispersione dall'1, cioè dal 27 all'1%. Miracolo.
Allora, prof, auguri di pronta guarigione, ci rivediamo,
Grazie.
spero, o ci risentiamo comunque la prossima settimana.
D'accordo, grazie.